Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R per questa rassegna stampa online di oggi, venerdì 19 gennaio. Allora, iniziamo subito con farvi presente che c'è stata una riunione ieri mattina, un incontro, perché era una riunione all'ospedale dei Granati, e sono intervenuti diversi soggetti della nostra ASL 3, precisamente il presidente Marco Ricci, o meglio il direttore generale, oggi si chiama Marco Ricci, ma in realtà si è chiamato sempre così. Poi erano presenti anche Daniela Corsi, che è direttore sanitario, e il responsabile dei servizi sociosanitari Giancarlo Cordani. Come vedete, fra direttore sanitario, responsabile dei servizi sociosanitari e quant'altri dobbiamo mettercene di mezzo, di gente che si prende anche un lauto stipendio e che dovrebbero dirigere cose che riguardano appunto i servizi di questa comunità che raccoglie in tutta la provincia quanti decine di migliaia di abitanti, ma non lo so. Dopodiché si sono incontrati con alcuni medici di medicina generale, fra cui Ilaria Pavoni, che è la nuova coordinatrice dei medici di medicina generale del nostro territorio. C'era anche Daniele Massaccesi, Alfredo Moretti, ecco, non c'era Buccetti perché Buccetti è fuori questo periodo, da Recanati. Di che cosa hanno parlato? Niente, Ricci ha detto: guardate che l'ospedale di Recanati, ospedale che va mantenuto, potenziato, massima disponibilità, bene, bravo, bis, per carità, ne siamo tutti contenti, solo fateci vedere i fatti. E i fatti quali sono? Quello di coinvolgere i medici di medicina generale nell'attività delle cure intermedie che vogliono riprendere, perché vogliono portare i letti da 20 a 40 come erano prima del Covid, di cui 20 gestiti dai medici territoriali, altri 20 gestiti dai medici di medicina generale con la coordinazione, in questo caso, di Ilaria Pavoni. Quella volta la coordinazione mi sembra che era affidata all'attuale assessore, più che consigliere con delega alla sanità, Antonella Mariani. Poi abbiamo il coinvolgimento dei medici di medicina generale in una futura struttura nuova della Casa della Salute, che dovrebbe sorgere un'ala del nostro ospedale, nonché il coinvolgimento dei medici per quanto riguarda l'attività di pronto soccorso. Già questo avviene, perché il medico di continuità assistenziale, quello che dovrebbe sostituire il medico di medicina generale dalle 10 di mattina del sabato sino alle 8 del lunedì mattina, bene, il medico di continuità assistenziale, cosiddetto guardia medica, già fa i turni al pronto soccorso. Quindi perché non li deve fare, non so, un Massaccesi, un Moretti, un Pavoni, appunto, un Buccetti? Ecco, questo è un po' che è l'obiettivo che c'ha anche la ST3 di ma comunque basta che funzioni questo punto di primo intervento, ma deve essere anche munito di strumenti diagnostici, nonché magari anche della possibilità di fare delle consulenze presso di medici specializzati, professionali, cioè che rappresentino pneumologo, un cardiologo, quando ce n'è la necessità, naturalmente, oltre ad avere delle analisi lì che possono essere fatte su due piedi, oltre ad avere una radiologia che funzioni, perché sennò è inutile che lo teniamo in piedi un punto di primo intervento. Lo dice lo stesso Saltamartini, che è disposto a venire a Recanati, un incontro pubblico, a chiarire le tante voci che circolano e che sono frutto semplicemente di non conoscenza del problema sanitario e di quello che si sta svolgendo nel nostro territorio e per quanto riguarda appunto la nostra città in relazione proprio al piano sanitario regionale. Saltamartini è disposto a venire, se non lo farà il comitato, lo farà Radio R, che lo inviterà in un'assemblea pubblica per poter spiegare appunto e confrontarsi con la cittadinanza sul problema della sanità e del nostro territorio. Poi abbiamo una lettera di due fratelli, o meglio di una sorella e un fratello, Marcello e Sante, che Taconi, che hanno perso la madre, era stata ricoverata all'ospedale alla casa di riposo l'ottobre scorso. Poi nella giornata, diciamo così, prima di Natale, la donna si è sentita male, cominciava, anzi era da qualche giorno che si sentiva male, la figlia quando è andata alla cassa di riposo Estergigli per aiutarla magari anche tanto a incontrarla nel refettorio dove appunto mangiano e per aiutarla anche a mangiare, a fare compagnia, era passata nella sua camera da letto magari per sistemare alcune la sua roba e l'ha trovata invece a letto proprio lì, quindi non in refettorio, non nella sala mensa, ed stava lì, diceva, sofferente, pallida, dice: ma cosa c'ha questa povera donna, mia madre, perché sta qui abbandonata, nessuno la guarda. E allora ha chiamato l'infermiere, l'infermiere gli ha misurato la pressione e poi hanno deciso di chiamare l'ambulanza, il 118, e così è partita per l'ospedale di Cittanova. L'hanno operata perché naturalmente era in corso un infarto intestinale, cioè naturalmente una parte dell'intestino non era più irrorata dal sangue in maniera adeguata. Dopo 20 giorni però dall'operazione la donna è deceduta, è morta, e i familiari, appunto i suoi due figli, Marcella e Sante, si lamentano del fatto che questa donna sia stata in realtà poco seguita nella cassa di riposo. Però noi abbiamo sentito anche il presidente Giacomo Camilletti, ha detto: guardi, non è così, perché noi intanto non possiamo avere un infermiere per ogni ospite, quindi non potevamo avere 70 infermieri sempre lì a due passi dall'ospite per guardarlo e monitorarlo costantemente ogni minuto della giornata, che poi a turno significa avere quasi più di 100 infermieri a disposizione se vogliamo fare i turni, no? Ma la questione è che in realtà la mattina stessa in cui la donna poi è stata ricoverata era stata chiamata alla struttura perché si erano accorti di questo suo stato di sofferenza, di malattia, sia il suo medico di famiglia, che è Antonella Mariani, e sia anche il medico interno, era stato chiamato Attilio Fabricini, che una certa esperienza anche ospedaliera ce l'ha, essendo stato anche responsabile del reparto di medicina. E entrambi hanno constatato che la donna effettivamente era sofferente, ma non avevano subito collegato questa sofferenza a un'eventuale difficoltà di irrorazione di una parte dell'intestino, tanto che pensavano appunto che comunque era necessario fare subito delle analisi e l'avevano predisposte per il mattino successivo. In realtà poi le cose sono precipitate nel pomeriggio e la donna è partita per Cittanova. Quindi si comprende benissimo, dice Camilletti, il dolore della famiglia, ho parlato anche con loro, mi dispiace perché per noi la perdita comunque del paziente è sempre dolorosa, però è pur vero che da quando è partita dalla cassa di riposo, quando è deceduta, erano passati 20 giorni che poi lei ha trascorso appunto all'ospedale di Civitanova, e che comunque l'assistenza generalmente viene data. L'unica cassa di riposo, dice Camilletti, che c'è a disposizione tre medici che a turno appunto assistono i malati, chi mai, no? Sino a poco tempo fa poteva vantare la presenza di un medico, effettivamente non c'era un medico all'interno della casa di riposo, i malati venivano seguiti dai loro medici di famiglia e quando c'era necessità intervenivano nei tempi appunto che erano consentiti anche dall'attività stessa del medico e dagli impegni del medico di famiglia. Detto questo, appunto, una storia triste, ma è una storia che vi abbiamo voluto raccontare perché poi su questo ci capita spesso in questo periodo di avere racconti che riguardano una carenza di assistenza o comunque una sanità che si muove a stenti o quando si muove a dire il vero non sempre in maniera opportuna e non sempre in maniera adeguata. Abbiamo sentito pochi giorni fa intervenire in un filo diretto di Maria Magi una donna che lamentava e raccontava la disavventura della madre all'ospedale di Cittanova, sempre un altro signore che lamentava il fatto che la madre ricoverata sempre tramite 118 all'ospedale di Cittanova era stata trattata male e quindi e anche lui era stato trattato male, per cui aveva tanta rabbia in corpo. Certo, tutte queste cose fanno capire che c'è tanto nervosismo e la sanità funziona veramente poco o comunque funziona con la carenza di quella umanità di cui invece necessita. Allora, il rappresentante di Forza Italia, Enrico Fabracci, per i Canadi, interviene in un comunicato dicendo che il gruppo di Forza Italia è unito e dialoga con tutti quegli amici moderati che ritengono che Canadi, cosa significa moderati non l'ho capito mai, che ritenga debba tornare ad essere protagonista nel panorama regionale e nazionale. Dobbiamo tornare nel bar, nelle piazze, nei mercati e nei quartieri. Sì, andate nei mercati che vuoti, quello settimanale, ne avevo parlato ieri. Canadi può vantare personaggi illustri di calibro internazionale, Leopardi, Gigi, Brodolini e così via. Il centrodestra è al governo nazionale della regione Marche, amministra le città più importanti, dobbiamo farlo amministrare anche qui a Canadi. Quindi rivolgo quindi un sentito appello a tutti i moderati e liberali che sentono vicino questo simbolo, la storia di Forza Italia, mettiamoci in contatto, lavoriamo insieme per un progetto nuovo, perché siamo pronti per tante nuove sfide da affrontare insieme. Caro Enrico, quanti ne abbiamo sentiti questi comunicati? No? Anche tu ti invito ad essere leggermente un pochettino più concreto e dirci che cosa volete fare da grandi, nel senso che fra poco si vota, fra 5 mesi, e vorrei sapere da te che cosa avete intenzione di fare. Poi abbiamo servizio di controllo dell'Aus da parte dei carabinieri. E qui dice: nel corso del pomeriggio i militari della compagnia di carabinieri del pomeriggio di ieri naturalmente sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti. Nel corso del servizio sono state effettuate numerose perquisizioni tese alla ricerca di cittadini stranieri domiciliati presso la struttura colpiti da provvedimenti di cattura e resisti da tempo irreperibili. Poi dice: i militari hanno controllato complessivamente 33 persone, tra cui numerosi stranieri con precedenti di polizia e una ventina di autoveicoli, elevando contestazioni per violazione del codice della strada per ammontare i 3.200 euro. Sanzioni. Sequestrati inoltre 2 veicoli per la mancanza della prevista copertura assicurativa e ritirati 5 documenti di circolazione. Poi l'arma è seguita presso lo Delaus non solo con scopi repressivi, ma soprattutto al fine di mostrare ai cittadini che vi risiedono la vicinanza dello Stato e le istituzioni. Ci siamo qui, non penso che lo Delaus siano tanto contenti a sentirsi vicini questi, o con la camionetta sotto l'hotel house no, da cui scendono i militari per i controlli. Non penso che avvertano questa particolare mancanza di questa vicinanza. Anzi, se non c'è, forse è meglio, perché comunque turba sempre. Allora, vediamo per terminare sul sito di Radio R che abbiamo ancora. Vabbè, cioè abbiamo che cosa di calcio, Arricanati la settimana per la pace, si tratta di un'iniziativa. Voi sapete che c'era una volta presso la parrocchia di Cristo Redentore la cosiddetta marcia della pace con Don Rino Ramaccioni, adesso si è perso, i preti nuovi hanno cambiato versione sulla pace, soprattutto tradizione. E la comunità comunque parrocchiale, insieme al servizio missionario redentore Recanati all'Azione Cattolica, dice, è stata coinvolta attivamente anche la parrocchia San Francesco, oltre che le Acli, comunione, liberazione, rinnovamento dello spirito. Lunedì 22 gennaio, con un doppio appuntamento, ci sarà sulla pace, alle 15.30 ci sarà una presentazione in streaming per tutti gli insegnanti di religione della diocesi di Macerata, del kit didattico per le scuole superiori all'economy of Francesco, un laboratorio per il futuro, ma questa è fuffa. Sempre lunedì 22 alle 21.15 la chiesa di Cristo Redentore, ci sarà una veglia di preghiera con la videotestimonianza da Gerusalemme di Don Mario Cornioli, sacerdote italiano missionario in Terra Santa, fondatore e presidente dell'associazione Abibi. Vabbè, in poche parole la marcia non c'è. L'approfondimento del messaggio del Papa sarà venerdì 26 gennaio alle ore 21.15 presso la parrocchia di San Francesco con Lorenzo Lattanzi. E sabato 27 alle 15.30 ci sarà l'incontro dei gruppi del Catechismo e dell'Azione Cattolica di Cristo Redentore. Ecco, la marcia Regana di Loreto mi sa che non c'è più, che l'hanno completamente saltata. E a questo punto facciamo un salto anche noi, andiamo a vedere un attimo Cronache di Ancona. Cronache di Ancona dice ufficiale, armi alla polizia locale, il consiglio comunale approva, Zini dice sono agenti, non pistoleri. E che significa? Ma tutti ce l'hanno, anche i nostri, allora se sono pistoleri i nostri vigili urbani di Recanati, e lo so che sì, fa senso ogni volta quando qualcuno decide di dare un'arma di difesa, poi magari è vero, non sono i poliziotti londinesi che vanno in giro con il manganello, ma quello è un classico, ma sono finite anche le cabine, quelle famose telefoniche rosse sostituite dai cellulari, tutto va avanti, no? Mi sa. Trovato con uno spinello, minaccia i poliziotti, spalleggiato dal fratello, sono stati denunciati, questo sempre ad Ancona. Non mi sembra però che ci siano notizie anche di cronaca particolarmente rilevanti. Allora andiamo a vedere invece per quanto riguarda cronache maceratesi, vediamo, eccola qui il sito. E dice cade in bici nel sottopasso allagato, chiesto 19.000 euro al comune di Civitanova perché dice il sottopasso non era agibile, io sono caduto perché non era agibile, lavori in superstrada, code chilometriche e disagi, obbligata uscita a Pollenza in direzione Monti, voi sapete che quella zona non dovete frequentarla, se dovete passare di lì prendete un elicottero, fate prima e guadagnate tempo ma soprattutto anche denaro e rabbia dura. Per un intervento di rifacimento d'asfalto, per cui la tratta ancora quella strada è chiusa, nel tratto che va fino a Tolentino, zona industriale, problemi anche sulla provinciale, è necessario l'intervento della municipale. Scontro tra tre auto in superstrada, due donne sono finite in ospedale, l'incidente è avvenuto nei pressi di Corridoni, località di Corridoni, intorno alle 18, poco prima dello svincolo, comunque nulla di grave. Sottrazione dei figli minori e la madre, sotto accusa il marito della donna e la nuova compagna. La coppia è imputata al tribunale di Macerata, dove ieri si è aperto il processo. L'uomo è anche accusato di aver abbandonato la consorte che era gravemente malata e di maltrattamenti verso di lei. C'è un intervento di Saltamartini, l'Aste, cioè l'azienda sanitaria territoriale, fa fronte alle carenze, ecco chi sono i nuovi assunti. L'assessore assicura l'attenzione della regione, la copertura dei posti in organico costituisce una priorità, speriamo. Malore mentre in casa muore un ex dipendente comunale, ogni giorno dobbiamo registrare la morte di qualcuno. Cordoglio per la morte di Sauro Nicoletti, aveva 70 anni, lascia la moglie e una figlia, ora in pensione, aveva lavorato nel settore manutenzioni. I ricordi di alcuni suoi colleghi, grande professionista, aveva un amore profondo per la sua città. Un malore, il solito malore, ma quando ci renderemo conto che c'è da indagare su questi benedetti malori? È un malore improvviso, che l'ha colpito nella sua abitazione. È una cosa preoccupante che ci siano tanti malori improvvisi che colpiscono persone di ogni età, e soprattutto di un'età compresa fra i 40 appunto e i 60 e oltre anni. Cioè, non è pensabile, non è tollerabile. Tutto qui è molto grave che gli organi di informazione non insistano nel rimarcare questo aspetto e non chiedere chiarimenti, delucidazioni, approfondimenti su queste morti. A tutti un grazie per l'ascolto, una buona giornata da parte di Astero Tubaldi. Ciao ciao.